Va ora in onda Filo Diretto, a cura di Giuseppe Misuri.
Però buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina vi porto nel mondo dell'arte, del talento, della musica attraverso un evento che è giunto alla 20ª edizione, Festival Musicale Internazionale, che partirà il 21 di febbraio e terminerà il 24 di aprile, organizzato presso la Casa Museo Ivan Bruschi, e questa mattina abbiamo qui con me il direttore artistico, il maestro Roberto Pasquini. Buongiorno maestro. Maestro, benvenuto a Radio Fly.
Buongiorno a tutti.
E allora, dicevamo, 20ª edizione di questo festival. Iniziamo subito a capire com'è partito questo festival.
Sì, è nato appunto nel 2006 grazie a un'intuizione dell'allora Banca Etruria, che pensò con il dottor, in particolare col dottor Paolo Schiatti, di rinnovare la tradizione che aveva lo stesso Ivan Bruschi, che era il fondatore appunto della Fiera Antiquaria, di ospitare dei concerti nella Casa Museo. E questa tradizione si volle subito però collegarla con una grande qualità giovanile, cioè per promuovere non dei concertisti già affermati, gente che magari grandi musicisti che già erano nel circuito insomma più importante internazionale, ma andare a scovare dei talenti nuovi, proprio per dare a questo festival una caratteristica unica, che non fosse una copia di altre.
La sua particolarità, insomma.
Esatto. E noi, io quello che, di cui siamo orgogliosi, è che in questi 20 anni abbiamo promosso veramente, abbiamo fatto venire ad Arezzo alcuni musicisti che poi sono diventati dei talenti straordinari a livello mondiale. Vorrei citare qui per esempio Daniil Trifonov, che è un pianista russo che attualmente è forse il più richiesto al mondo, che da noi venne quando aveva 18 anni e chiaramente aveva appena vinto il concorso internazionale di San Marino, però i suoi più grandi successi sono venuti dopo. E quello che facciamo noi è saltare anche le agenzie, le accademie già dove magari c'è già una politica, no? Di un certo tipo, no? Ci sono tutta una serie di strutture che sono atte a promuovere queste persone, però noi saltiamo un po' queste intermediazioni e andiamo a prenderli direttamente al momento in cui proprio sbocciano, no? Dal punto di vista musicale. E tra l'altro questa freschezza che hanno i giovani è secondo me impareggiabile. In parte dobbiamo pensare che è vero che la musica non è uno sport, no? L'essere musicisti non è essere uno sportivo, ha chiaramente delle caratteristiche diverse, però c'è una cosa in comune, cioè il fatto che quando si è giovani c'è una capacità reattiva del fisico e anche delle capacità di coordinazione che mano a mano magari vengono sopperite con l'esperienza, con la cultura che si ha e che si accumula negli anni, e però certe cose in parte si perdono. Non è, oggettivamente un ragazzo che ha appena vinto un concorso internazionale, arrivando con uno studio anche talvolta veramente pazzo e folle, cioè di 10 ore al giorno di studio, arriva a una preparazione, a una capacità anche virtuosistica che oggettivamente secondo me poi in parte si perde, e questa freschezza è anche una garanzia secondo me di una comunicativa eccezionale col pubblico.
Un messaggio molto bello, molto importante, tra l'altro anche foriero di quello che è il futuro dei musicisti, dei giovani, no? Dice che una volta che sono arrivati però dobbiamo anche mantenere questa linea. E lei è, oltre a essere anche il presidente dell'Associazione Musicisti Aretini, è anche un docente. È lei che decide anche, da 20 anni mi pare,
sì,
vero?
Sono 20 anni, sono 20 edizioni. Siamo sempre stati noi come Associazione Musicisti Aretini, di cui sono il presidente, a promuovere insieme ovviamente alla Fondazione Bruschi questa
l'ha detto come vengono scelti, diciamo, i musicisti che adesso andremo a presentare, però ecco la linea insomma è quella che dice lei, contraddistingue da tutti questi anni sempre la medesima linea, maestro.
Sì, assolutamente, assolutamente. La cosa interessante è che poi questi giovani che appunto poi magari vanno alla Scala di Milano oppure suonano alla Carnegie Hall di New York, però vorrebbero tornare, ecco, e qualche volta li abbiamo riospitati. È successo per esempio con l'attuale primo violino della Scala di Milano, Laura Marzadori, che è tornata da noi poi, perché venne da noi all'inaugurazione praticamente nel 2006 e all'epoca aveva 16 anni, 16 o 17 anni, e poi è tornata da noi nel 2021, se non mi sbaglio.
Quindi un bel ricordo.
Esatto,
di
esatto,
cosa, eh.
Perché poi, allora, la Casa Museo tra l'altro ha un'acustica bellissima, è una piccola bomboniera, perché chiaramente la Sala degli Angeli che ospita i concerti è piccola, però ha questa caratteristica di poter avere un rapporto diretto col pubblico, che talvolta alla fine del concerto può anche dialogare con il musicista, gli puoi chiedere quale bis vuole suonare, cioè c'è un dialogo, cosa impossibile in un grande teatro, no?
Poi ci sono anche le vibrazioni che si percepiscono quando uno suona, quindi
assolutamente, molto più vicino.
È una cosa molto bella. Senta, maestro, allora facciamo subito un salto su quella che sarà saranno questi eventi. Partiranno il 21 di febbraio e ricordiamo si trovano presso la Casa Museo Ivan Bruschi, che fa parte, diciamo così, è un patrimonio di Intesa San Paolo, diciamolo, perché
sì, certo,
è giusto. Allora partiamo con quello che sarà il primo evento il 21 di febbraio. Ce lo racconta? Io intanto metto in screen subito chi sarà il protagonista.
Certo. Allora, questo violinista Dmytro Udovichenko, ucraino, tra l'altro ucraino di Kharkiv, quindi di una zona anche ovviamente martoriata attualmente dalla guerra che è in corso, ha vinto nell'ottobre del 2024 il più importante concorso internazionale al mondo di violino, che è il Queen Elizabeth di Bruxelles, che è intestato appunto alla regina. E questo concorso vede la partecipazione di centinaia di violinisti provenienti da tutto il mondo, America, Asia, e lui è riuscito a superare ben 4 fasi di selezione, arrivare in finale dove erano rimasti in 6, e ha vinto suonando il concerto di Shostakovich. È un violinista strepitoso. Tra l'altro lui precedentemente, poco prima, l'anno prima, aveva vinto anche il concorso internazionale di Montreal in Canada. Quindi qui si parla veramente del top of the world, come si potrebbe dire
top
in inglese.
Top of the world.
Esatto, esattamente.
Quindi questo sarà il primo concerto, un violinista. Dopodiché
sì,
andiamo invece...
No, questo è quello che ha inquadrato, è sempre il primo concerto, perché lui sarà accompagnato.
Ah, ecco, questo è importante.
Esatto, perché violino e pianoforte, il grande incontro, ecco qua veramente c'è anche un po' un messaggio, no? Perché abbiamo detto ucraino, Udovichenko, qui invece abbiamo Gheorghe Chaitze, che è un pianista russo.
Ecco, questo è un messaggio
molto
importante.
Perché questi due popoli in realtà hanno in comune tantissime cose, di la cultura, anche la lingua in parte, perché l'ucraino comunque è una lingua molto simile. Talvolta le famiglie hanno i genitori che sono uno russo e uno ucraino, e molto spesso il dramma di questa guerra è stato proprio mettere contro due popoli che in realtà sono popoli fratelli. Io non voglio entrare chiaramente in discussioni politiche, non è questo il momento, però sicuramente l'arte testimonia che il loro incontro, sono molto amici, testimonia il fatto che questi popoli dovranno prima o poi ritrovare un modo di vivere insieme in pace.
È giusto dire che la musica comunque è una lingua universale.
Assolutamente.
Che lega i popoli, li
assolutamente,
unisce.
Assolutamente. Ma guardi, voglio fare una piccola citazione. Tchaikovsky, che è un grandissimo compositore russo, aveva una casa vicino a Kharkiv proprio e amava tantissimo l'Ucraina. Tra l'altro questa casa è stata distrutta dalla guerra. Questa è una delle testimonianze che ci dice fortemente il fatto che questi due popoli sono legati. Tra l'altro Udovichenko suonerà insieme appunto a Chaitze due compositori, uno ucraino, Stankovic, e uno russo, Shostakovich, nella stessa serata, proprio perché questa unione è un'unione musicale che viene da lontano, un'unione culturale anche.
Un bel messaggio, maestro, questo, devo dire veramente un messaggio. Questo l'appuntamento che ha descritto il maestro sarà il 21 di febbraio, e poi ci sarà la volta del 7 di marzo, dove ci sarà un pianista canadese che io credo di poter mettere il...
Eccolo qua. Sì, Jaeden Isik Zurko, un pianista canadese di origine turca, che ha vinto due concorsi importantissimi, l'ultimo dei quali è il concorso internazionale Leeds in Inghilterra. Un pianista strepitoso, ha vinto in finale suonando il concerto numero 2 di Brahms, viene da noi tra l'altro in esclusiva. Tutti questi concerti, una cosa importante da dire è che tutti i concerti sono in esclusiva italiana, cioè se volete sentire questi concerti non andate a Milano, a Roma, a Napoli, solo ad Arezzo, Firenze, niente, solo ad Arezzo. Noi abbiamo, perché noi andiamo a prenderli, come ho detto prima, direttamente.
Una particolarità molto
importante. E quello che lega questo pianista all'Italia è anche il fatto che, oltre che in Germania, perché quello che caratterizza questi ragazzi è che sono dei globetrotter, cioè girano il mondo, studia sia in Germania che in Italia, ecco la cosa che lo lega all'Italia, all'Accademia di Santa Cecilia di Roma, a Roma, con Benedetto Lupo, che è un docente molto molto celebre e veramente importante anche a livello internazionale, quindi noi abbiamo ancora delle eccellenze in Italia.
Da quello che leggo sull'opuscolo qua, l'interpretazione del concerto numero 2 di Johannes Brahms era un compositore molto difficile, mi dicono, no?
Sì, infatti il concerto è lunghissimo, tra l'altro. Cioè una delle difficoltà di questi ragazzi è che devono tenere a memoria dei repertori. Dura 50 minuti questo concerto. Suonarlo a memoria davanti al pubblico senza spartito davanti, perché è obbligatorio suonarlo a memoria.
Se ce lo dice poi il maestro Pasquini.
Sì,
andiamo al 14 di marzo, ecco maestro, il 14 di marzo invece avremo un baritono coreano, che io spero che l'immagine sia questa, che
eccolo
ci racconta
qua.
Di questo vincitore del primo piano del concorso internazionale di musica Redini Monaco di Baviera.
Sì, della radio, cioè, la radio di Monaco di Baviera organizza forse il pluriconcorso, nel senso che ci sono varie categorie, strumenti, voci, eccetera, più importanti al mondo, anche questo è veramente uno dei più importanti al mondo. E questo baritono ha vinto, la caratteristica particolare è che lui in realtà è già in parte in carriera, ma ha un inizio di carriera, perché ha un contratto presso un teatro in Germania all'ultimo momento ha deciso di iscriversi a questo concorso, proprio è stata una cosa un po' all'ultimo, e poi è riuscito a vincere, tra l'altro cantando il repertorio dell'opera italiana,
però è accompagnato da un'italiana.
Sì, esatto. No, direi da una retina.
Da una retina,
perché Sofia Di Nolfi è un nostro orgoglio del territorio, che è di Monte San Savino, per essere precisi, che ha fatto gli studi, insomma, anche lei all'Accademia di Santa Cecilia, una camerista veramente sopraffina, bravissima, e quindi noi avremo, insomma, un bel incontro
questo del 7 di marzo, ma un po' tutti quelli che ci sta presentando. 30 di marzo, spazio a un giovane prodigio italiano, il pianista Gianluca Bergamasco.
Sì,
che
allora,
ci dice di questo?
Questo ragazzo ha 20 anni, quindi già intanto sono giovanissimo veramente, e ha vinto il premio più importante che c'è in Italia per i pianisti che studiano in conservatorio, che si chiama Premio Venezia, e si svolge alla Fenice, al Teatro della Fenice di Venezia, dove circa un centinaio di pianisti italiani dei conservatori si sfidano davanti a una giuria ovviamente di docenti molto competenti, e Gianluca ha vinto questo concorso, e noi quasi ogni anno ospitiamo il vincitore del Venezia, perché veramente spesso e volentieri da lì poi esce fuori un pianista importante
sulla linea di quello che
futuro.
È la vostra linea, mi verrebbe da dire, editoriale,
esattamente,
no?
Esattamente.
Artistica, che lei, direttore, insomma, attua su questi festival. Andiamo adesso invece all'11 di aprile, facciamo un salto a venerdì 11 aprile, penultimo appuntamento con il pianista ucraino Roman, e qui la pronuncia la lascio a lei,
Lopatinsky. Sì, allora concorsi, anche questi sono tutti concorsi, noi li prendiamo veramente recenti, quindi sia Zurco che Udovicenko, tutti sono, anche Bergamasco che ha vinto il Venezia, l'ha vinto da pochissimo. Lopatinsky ha vinto l'anno scorso l'Enesco, che è il concorso più importante della Romania. George Enesco è stato un violinista, compositore famosissimo, rumeno, poi in realtà che ha vissuto moltissimo in Francia, di cultura francese, e quindi ha intitolato a lui questo concorso. Lopatinsky è un straordinario pianista ucraino, tra l'altro anche lui appunto ucraino di Kiev, che continua a vivere a Kiev. Io mi domando talvolta questi ragazzi come facciano tuttora a studiare per venire in Italia. Dovrà in realtà andare a partire dalla Lituania, perché questo è il problema, perché perché da lì non riescono a non vola ovviamente niente. Il caso ha voluto appunto che abbiamo due ucraini, ma è semplicemente perché sono stati i più bravi, e quindi li abbiamo premiati.
E l'avete premiati. Arriviamo all'appuntamento conclusivo di questa 20ª edizione del festival, con Schubertiade. Da qui capisco che il compositore dovrebbe essere Schubert, no? E questo che la vede direttamente protagonista lei, con il flauto, ma anche con due musicisti che mettiamo qui in screen, Roberto Prosseda e Alessandra Ammara.
Sì, sono marito e moglie, ma sono anche due pianisti straordinari, due colleghi straordinari con i quali faremo questa avventura dedicata a Franz Schubert. Franz Schubert è un compositore per me del cuore, cioè le sue composizioni a me perlomeno mi toccano in maniera particolare. Ha vissuto pochissimo, perché è nato nel 1797, è morto nel 1828, l'anno dopo di Beethoven, è un contemporaneo di Beethoven ma è nato molto dopo, quindi ha vissuto solo 31 anni, un'età meno di Cristo, insomma, come di lunghezza. Però nonostante questo ha scritto dei capolavori incredibili. E lui aveva questa caratteristica di scrivere molta musica che fosse suonata o eseguita in dei salotti, cioè in piccole appunto stanze o comunque insomma, appartamenti della Vienna dell'epoca. Lui viveva a Vienna e aveva amici tra i nobili, tra i borghesi più importanti di Vienna, e già all'epoca era tipico fare queste serate, si chiamavano Schubertiadi, dove si suonava e si eseguiva solo la sua musica, i suoi lieder, che sarebbero sostanzialmente le canzoni, cioè un po' come oggi potrebbe essere una canzone del Festival di Sanremo, uguale, identico, perché sono lieder che durano 3 minuti, 4 minuti. Dedicheremo questa serata a lui con appunto con i colleghi, e penso sia anche un'occasione unica per fare un viaggio nel passato, no?
Ritornare
nella Vienna dell'inizio dell'Ottocento.
Va bene, allora ci ricordiamo che tutti gli appuntamenti che ci ha illustrato il maestro Roberto Pasquini sono alle 21, ad eccezione di quello di domenica 30 marzo, che sarà alle ore 18. Per tutte le informazioni che vorrete, ovviamente potete rivolgere al sito della Fondazione Ivan Bruschi, del Museo Ivan Bruschi, e non solo, insomma, come possiamo concludere, maestro? A parte complimenti per questa cosa, io intanto in screen rimetto anche quello che è il programma del 20° Festival della Musica Internazionale. E come vogliamo concludere?
Forse con un augurio di avere altri 20 anni di successo. Come
altri 20 anni?
Sì, perché in effetti noi, a parte il polifonico, il concorso internazionale polifonico, siamo il festival musicale più longevo di Arezzo, perché il polifonico chiaramente è ancora prima.
Qui mi verrebbe da dire che anche lei come direttore artistico è il più longevo, quindi ci fa piacere. Evidentemente la Saligna è quella che è gradita anche a chi lo organizza. Grazie allora al maestro Roberto Pasquini, vi ricordiamo questo appuntamento per il festival musicale internazionale dal 21 di febbraio al 24 di aprile, e vi attendono lì al Museo Casa Ivan Bruschi. Grazie maestro.
Grazie a voi.
Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.